Stazione 6. L'Agora, l'antico mercato. Arriviamo infine al centro, anche geometrico, della città greca, all'antica Agora, che poi diventerà il Foro Romano. Dopo aver camminato per pochi metri lungo i bellissimi portici pieni di vita di via Tribunali. Bartolommeo Capasso descrive benissimo il foro e la vita che vi si svolgeva. Il foro era circondato tutti intorno da portici che sostenevano gallerie superiori o certamente per tratti ben lunghi era abbellito da portici. L'antico foro, si disse poi il mercato vecchio, il quale nella cronaca di Partenope si nota essere stato occupato da case private. Fabio Giordano supponeva in Neapolis due fori, perciò chiamato Forum Duplex, uno a nord e l'altro a sud di via Tribunali, essendo destinato uno alle attività politiche e religiose e l'altro alle attività commerciali. Stazio lo descrive così. E che dire delle meravigliose bellezze e dell'eleganza del luogo e dei templi, delle piazze adorne di innumerevoli colonne e i due grandi teatri, uno all'aperto e l'altro al chiuso? Siamo dunque arrivati ora al centro del grande quadrato di lato circa 380 metri e che era diviso da via dei Tribunali, ex platea Augustalis, in due grandi rettangolari di lati proporzionali, pari a circa 380 per 190 metri circa, comprensivi di strade. Il rettangolo a sud era poi ulteriormente diviso in due quadrati da via San Gregorio Armeno, ex platea Nustriana, come abbiamo già detto. A nord della piazza si svolgevano le attività politiche e religiose. A sud erano localizzate le attività commerciali. In questa zona era localizzato il grande mercato coperto romano, con la sua Tholos, i cui resti sono ancora visibili nel chiostro del complesso di San Lorenzo Maggiore, e le botteghe tutto intorno a due piani, uno a livello superiore e l'altro a livello inferiore, i cui resti archeologici si possono visitare negli scavi sottostanti il chiostro della Basilica di San Lorenzo Maggiore, che vi invitiamo a visitare, magari in una seconda visita. Al centro della piazza si ergeva maestoso l'antico Tempio dei Dioscuri, oggi inglobato nella Basilica di San Paolo Maggiore. Del Tempio di Castore e Polluce, di età romana, restano solo due colonne visibili sul pronao della chiesa di San Paolo Maggiore. Dell'età greca non rimane che una parte del basamento inglobato nelle fondamenta della chiesa, non visibile. I due eroici gemelli, detti anche Dioscuri o Tindarici, sono uno, Polluce l'immortale, figlio di Giove e di Leda, trasformata in cigno da Zeus per poter avere un amplesso con lei. L'altro, Castore, il mortale, figlio di Leda e di Tindaro, lo sposo legittimo di Leda. Figure antichissime della mitologia greca dalla duplice natura, umana e divina, che li rendeva mediatori tra il mondo degli uomini e quello degli dèi. Tra i frammenti di Alceo ce n'è uno tradotto da Salvatore Quasimodo nei suoi Lirici Greci, edizione Mondadori, che recita così. Ai Dioscuri. Lasciate l'Olimpo, audaci figli di Zeus e di Leda, e con animo a noi propizio apparite, o Castore e Polluce. Che la terra e i mari correte su rapidi cavalli. A voi è facile salvare i naviganti da pietosa morte, saltando da lontano sull'alto delle navi folte di rematori, girando luminosi nell'avversa notte intorno alle gomene, portate luce alla nave nera. I Dioscuri vengono invocati nei momenti di difficoltà, privilegiando tra le loro molteplici attribuzioni gli aspetti salvifici. Protettori dei naviganti, in mare possono mostrarsi in qualità di messaggeri di vittoria. Erano infatti divinità soccorritrici nei pericoli imminenti, in terra durante le battaglie e in mare durante le tempeste. Comparivano come un luccichio notturno sull'albero più alto del veliero per annunciare la vittoria nelle battaglie navali o per annunciare la fine di una tempesta. Inoltre, in qualità di numi astrali, potevano favorire la navigazione notturna. Loro prerogativa era anche quella di benevoli protettori dei commerci, come Hermes, e della fecondità in genere, come Demetra. Dalla Grecia, da Sparta, il culto si propagò ben presto in Magna Grecia. Rappresentavano anche il giorno e la notte, l'emisfero astrale e quello boreale, ognuno la metà del cerchio zodiacale, la vita e la morte. Napoli è intrisa ancora oggi di simboli mutuati dai Dioscuri, che rimandano alla vita e alla morte così come rimandano alla morte le sirene e tanti altri simboli napoletani. La rappresentazione della morte a Napoli, nella letteratura, nel teatro, nelle leggende popolari, è sempre intesa come momento di passaggio ad un'altra dimensione. Non è intesa come una drastica cesura, ma semmai come continuità inevitabile ed evidenzia un profondo, particolare legame tra vivi e morti, con i quali a Napoli si dialoga alla pari, in modo anche irriverente, e ai morti si chiedono consigli, aiuti, premonizioni, anche per il gioco del lotto. Essi hanno orecchie per ascoltare le richieste dei vivi, con i quali sono in stretto rapporto e, se anche non parlano, riescono a leggere le richieste scritte su bigliettini che si lasciano vicino al loro teschio. Tante le manifestazioni culturali e tanti i siti che conservano questa memoria. Basti pensare al cimitero delle Fontanelle e al culto delle anime pezzentelle o anime del purgatorio e all'adozione dei teschi che, se non avessero risposto alle richieste, le più svariate dei vivi, sarebbero stati messi faccia al muro. Interessante visitare la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in via dei Tribunali 39, o la chiesa di Santa Luciella, in vico Santa Luciella, di cui abbiamo già parlato. Qui noi però vogliamo rimanere nel campo dell'urbanistica e non delle leggende, seppur affascinanti. E allora torniamo al centro dell'Agorà in piazza San Gaetano e a Castore e Polluce, venerati a Napoli ancor più che a Sparta, come ci dice Stazio nelle Silve, che li nomina come divinità patrie della città o divinità protettrici, alle quali la città nuova era stata dedicata, e parla di una venerazione nei confronti dei gemelli Castore e Polluce, ancora più devota di quella loro attribuita a Sparta, dove nasce il loro mito e la loro leggenda. Evidentemente i Dioscuri napoletani sono paragonati ai Dioscuri di Sparta e venerati addirittura più di loro, come ci dice Stazio. Dunque, si rifanno esplicitamente ad una tradizione spartana di vita morigerata e di grande rigore, in contrapposizione al nuovo lusso e agli sprechi di una vita agiata e comoda del mondo lidio e persiano. In Neapolis il loro culto non era solo equestre e militare come a Roma, ma, come a Sparta, esaltava il loro carattere patrio, cui era destinata la tutela della città, e come tale avevano una posizione centrale, anche da un punto di vista urbanistico. Dopo aver ammirato la chiesa di San Paolo Maggiore, dirigiamoci verso la chiesa di San Lorenzo Maggiore, ubicata nella stessa piazza e, in adiacenza alla chiesa, verso la torre civica di San Lorenzo, dove è stato allestito il Museo dell'Opera di San Lorenzo Maggiore, ad angolo con via San Gregorio Armeno, la via dei Pastori, la ex platea nustriana. Dei tanti musei che sono localizzati nel centro antico di Napoli, questo, insieme al chiostro e agli scavi sottostanti, è uno dei più interessanti. Al museo, come anche agli scavi, si accede dal piano terra della torre civica, dove c'è anche la biglietteria, e il chiostro dove si apre il bellissimo refettorio, la cosiddetta Sala Sisto V, con gli affreschi di Luigi Rodriguez del 1608, la Sala Capitolare del 1300, anch'essa affrescata da Luigi Rodriguez, e il chiostrino Svevo, solo per nominare i luoghi più importanti che prospettano su questo affascinante luogo. Dal chiostro poi, attraverso una stretta scala, si scende negli scavi archeologici. L'intero sito, che vale la pena di vedere integralmente e di soggiornare qui anche per più di un'ora, sarebbe meglio visitarlo con più calma in un'altra occasione, perché altrimenti la passeggiata richiederebbe più di 2 ore e diventerebbe troppo stancante. Il Museo dell'Opera di San Lorenzo Maggiore, che si sviluppa su 4 livelli, ha trovato la sua sede ideale nella Torre Civica di San Lorenzo, ex torre campanaria della Basilica, contigua al convento e alla chiesa di San Lorenzo Maggiore, che prospetta sulla piazza e costruita da Carlo I d'Angiò a partire dal 1270 in stile gotico. La torre, di pianta quadrata, realizzata nel XV secolo in sostituzione della torre campanaria precedente, non è un contenitore di opere, ma essa stessa è un'opera d'arte e di storia. Nel 2005 è stata inaugurata la sua riapertura al pubblico, che ha richiesto un lungo lavoro di restauro e allestimento, realizzato sotto la supervisione delle soprintendenze dell'epoca. Sono qui esposti oggetti, elementi architettonici e decorativi, quadri, sculture e arredi sacri che testimoniano la ricchezza e complessità di questo sito, unico nel suo genere perché attraversa tutte le fasi storiche della città dalla sua nascita, più di 2500 anni fa, fino a quasi i giorni nostri. Si snoda lungo un percorso di visita che inizia salendo il bellissimo scalone in piperno che dall'ingresso conduce all'atrio del primo livello. Subito a destra dell'atrio troviamo la sala seconda per convegni e conferenze. Dalla sala terza e fino alla sala ottava si trovano le opere che ci interessano, dove sono esposti reperti che provengono dalla città antica e che sono stati rinvenuti principalmente nell'area archeologica degli scavi sottostanti. I livelli secondo, terzo e quarto comprendono opere che vanno dal periodo angioino fino a circa il 1800. Quasi tutte le opere esposte provengono dalla chiesa e dal convento o sono ad essi collegati, perciò è denominato Museo dell'Opera. Dopo una breve sosta in piazza San Gaetano, riprendiamo la passeggiata su via dei Tribunali verso via Duomo. Prima di arrivare all'incrocio, attraversiamo la piazza dei Girolamini, dove prospetta l'importante complesso dei Girolamini. Sul palazzo, posto sul lato est della piazza, c'è una bell'opera di street art, l'affresco dell'artista Banksy, che raffigura la Madonna con la pistola, forse unica sua opera in Italia.